Bentrovati da Corrado Antonini. Oggi parliamo di serie TV, o meglio di canzoni nelle serie TV. Due gli spunti a cui poi se ne sono aggiunti degli altri. Il primo è un articolo intervista apparso di recente sul sito pitchfork.com, dove un music supervisor di una serie TV importante come The Leftovers ci rivela come i grandi network che producono le serie TV selezionano il materiale musicale. Il secondo spunto invece è più diretto ed emotivo, se volete, ovvero la sorpresa che spesso assale lo spettatore nell'imbattersi in temi musicali o frammenti di canzone durante la visione di un episodio di una serie TV. Brani del tutto sconosciuti, ma che per l'appunto ci incuriosiscono e dilatano, con un po' di fortuna, il nostro personale bottino di canzoni da mettere sull'iPod. A me è capitato di recente, guardando la serie TV americana The Americans, la quinta serie appena andata in onda negli Stati Uniti. A un certo punto, mentre il protagonista, il quale lo ricordo beneficio di chi non conosce la serie TV, è una spia russa sul territorio americano a metà anni Ottanta, il protagonista, dicevo, sta mestamente ricordando il padre ai tempi della sua infanzia in quel di Mosca, quando parte una canzone che mi ha per l'appunto molto colpito. A fine episodio sono andato a caccia di quel brano e ho trovato conferma una volta di più della mia sconfinata ignoranza. Trattasi di Zuravli, un tema famosissimo in Russia, dove Zuravli, a quanto ho capito, spero bene, sta a significare gru, gru nel senso di uccello. Di che si tratta? Di una canzone composta da Jan Frenkel nel 1968 a partire da versi del poeta Rasul Gamzatov. Le bianche gru di cui canta Gamzatov nella poesia si ergono a metafora dei soldati morti in guerra e si parla, nello specifico, di Seconda Guerra Mondiale. Poesia e canzone sono diventate per l'appunto popolarissime in Russia e in particolare la canzone, proprio nella versione che ho sentito io nella serie TV, fu interpretata da un attore russo di origine ebraica, non meno popolare, Mark Naumovich Bernes, che su Wikipedia ci spacciano per una sorta di Yves Montand russo, il quale incise la canzone pochi mesi prima di morire. Bernes è stato il cantore per eccellenza della Seconda Guerra Mondiale, lo fu nel corso del conflitto, ma continuò ad esserlo anche dopo, e di fatto la sua carriera, in particolare proprio quella di cantante più che quella di attore, fu segnata in quanto interprete dal registro dolente di cantore della guerra, di cantore di coloro che non tornarono dal fronte, le bianche gru per l'appunto di cui diceva la poesia.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Zurawli di Jan Frenkel su versi di Rasul Gamzatov nell'interpretazione di Mark Bernes e, per quel che mi riguarda, grazie al music supervisor della serie TV The Americans per avermela fatta scoprire. Sappiamo che le serie TV imperversano ovunque, ogni palinsesto televisivo ne è letteralmente inondato. Un fenomeno mediatico, ma a questo punto anche sociale e, per altri versi, artistico, che sta fortemente condizionando l'odierna cultura di massa. Dei vari piani narrativi di una serie TV su cui si potrebbe giustamente fissare l'attenzione, noi oggi ci interessiamo alla musica e in particolare alle canzoni che accompagnano le immagini. Si tratta nella maggior parte dei casi in parte di materiale originale, composto ad hoc per la serie TV, e in parte invece di materiale riciclato ad arte e messo lì, va detto, con estrema cura e arguzia. L'esempio che abbiamo appena ascoltato ne è una prova lampante, una bella canzone, ignota in Occidente ma famosissima in Russia, che si inserisce appieno nel contesto emotivo ma anche politico di cui si nutre la serie TV The Americans. In passato ci sono state serie TV che hanno segnato più di altre la cultura popolare. E il primo titolo che sovviene di questi tempi, visto il risorgere della serie a 25 anni dalla prima messa in onda, è Twin Peaks di David Lynch. Molti di voi, credo, ricorderanno il celebre tema musicale di quella serie, che fu composto da Angelo Badalamenti, collaboratore fedele dello stesso Lynch. Il brano in sé, da un punto di vista strettamente musicale, appare piuttosto fragile, un elettropop che lascia un po' il tempo che trova, ma che, inserito nel contesto della serie e proiettato sullo sfondo psichico a cui Lynch ci inchioda, va ampiamente al di là del suo presunto valore artistico, proprio perché ha una funzione pienamente assolta di occupare dello spazio immaginifico, oltre che emotivo, in chi guarda la serie e di condizionare entrambi, immaginazione e spettro emotivo, con grande efficacia. Il pop, e questo brano credo lo dimostri abbastanza bene, sfugge volentieri alle pinze della scienza musicologica e si innesta invece da un'altra parte, in luoghi più facilmente accessibili e condizionabili della psiche, ed è probabilmente questa una delle ragioni per cui la semplicità di questo tema ha fatto tanto breccia dentro il cuore di molti spettatori e, possiamo ben dire, di un'intera generazione di seguaci di serie TV. Il tema in questione è stato ripreso e rimasticato nelle forme più diverse nel corso dell'ultimo quarto di secolo. Una delle ultime rimasticature o remix, se preferite, lo dobbiamo a un musicista di Los Angeles che si fa chiamare Flying Lotus, uno dei più interessanti artisti d'area hip hop sperimentale degli ultimi anni. vero nome Stephen Ellison, che è tra l'altro pronipote di Alice Coltrane e del di lei marito, un certo John Coltrane. Questo beninteso non c'entra, ma insomma forse aggiunge un altro po' di inquieto straniamento al tema musicale di per sé già parecchio inquietamente straniante di Angelo Badalamenti. Twin Peaks, il tema qui rielaborato da Stephen Ellison in arte Flying Lotus. La sensazione per chi segue le serie TV da molti anni e che come me ha iniziato forse ai tempi di Bonanza o di Lessi è che la musica, o meglio le canzoni, siano ormai diventate una parte integrante non solo della narrazione stessa, ma anche del quadro psicologico ed estetico entro cui ci si muove. Magia del pop che nella sua banalità o nel suo essere molto diretto, se preferite, riesce a inchiodare in un attimo lo spettatore e a dare una sensazione di compiutezza, di profondità, di stratificazione di significato e anche di soddisfazione estetica. Un'esperienza quasi sublimata, basta un accostamento azzeccato e chi guarda è subito catturato, se non proprio incatenato alla TV. Dicevo prima dell'articolo apparso su Pitchfork in cui Lisa Richardson, ex DJ radiofonica su NPR, la radio pubblica americana e oggi music supervisor per diverse serie televisive, svela qualche segreto su come si lavora oggi dal punto di vista della musica sulle serie TV. Trattasi di un processo molto elaborato che coinvolge svariate figure, dallo sceneggiatore al regista, dal compositore vero e proprio, quando c'è, al music supervisor, i quali tutti assieme passano in rassegna ogni singolo episodio, minuto dopo minuto, decidendo ad ogni sequenza che cosa fare sul piano musicale. La cosa è insieme affascinante e sconsolante, affascinante perché il processo in sé ha un'indubbia componente creativa, dall'altro perché il processo stesso si pone su un piano, diciamo così, di produzione in serie, dove la creatività vera, quella del compositore di colonne sonore vecchio stampo, è forse un po' ridimensionata. Ma anche questo, a ben guardare, forse non è del tutto vero o va letto in termini più sfumati. Probabilmente è il processo stesso ad essere cambiato e la combinazione di materiale originale e di materiale riciclato cui si ricorre crea, se compilato bene, un risultato capace di raggiungere al meglio l'obiettivo, che è quello di creare un prodotto, non un'opera d'arte, ben inteso, ma un prodotto ben confezionato, mainstream, piacevole, accattivante, pop, che al tempo stesso intrattenga, ma dia anche la sensazione di essere dentro un mondo dove la creatività è lì a portata di mano. Basta avere a disposizione Spotify o un qualunque altro dispositivo che apre su una banca dati musicale sconfinata per fare di tutti noi dei, tra virgolette, creativi musicali e raccontare o farsi raccontare lo spazio di una canzone un intero arco di vita. Dentro appunto un contesto narrativo nel quale riconoscersi o dentro il quale non riconoscersi affatto, ma che ci appaghi appunto sul piano estetico e morale. E il pop in questo ha ormai dimostrato di saperci fare e parecchio, fornendo un piacevolissimo surrogato di cultura a non poche generazioni.
Want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins.
Questa era la sigla originale composta appositamente da Michael Kiwanuka per la serie TV Big Little Lies, andata in onda nei mesi scorsi e prodotta da Nicole Kidman, una serie TV esemplare a mio avviso di come e di dove siano dirette le serie TV americane. Molto esclusiva, molto di plastica, anche molto compiacente sul piano morale e al tempo stesso molto violenta, di una violenza per lo più implicita, anche qui quasi più morale che fisica. è piena anche di cliché dentro cui il pubblico di riferimento, diciamo dei quarantenni mediamente progressisti e mediamente di tendenza, può facilmente trovare i suoi punti di riferimento. Un orizzonte banalmente pop nel complesso. Ma torniamo per un attimo ancora all'articolo di Pitchfork. Quanto può costare mettere una canzone dentro una serie TV? Una canzone che è già sul mercato, non originale. Lisa Richardson dice che dipende, in media fra i 10.000 e gli 80.000 dollari. Dipende da quanto la canzone è famosa, dall'uso che se ne fa, se come sottofondo o in primo piano, per quanti minuti viene suonata, eccetera. Una canzone conosciuta ha un valore tra i 30 e i 40.000 dollari, una dei Beatles o dei Rolling Stones molto di più, ed è probabilmente una delle ragioni se molte serie vanno a pescare nel mare magnum della musica indipendente, costi più contenuti. Una canzone di Rihanna trasmessa durante il Super Bowl può arrivare a 1 milione di dollari. Queste le cifre. Quanto al processo di cui dicevo prima, attorno a un tavolo regista, sceneggiatore, compositore e music supervisor analizzano passo dopo passo ogni singolo episodio. Il music supervisor in particolare ha il compito di cercare le canzoni in funzione del bisogno e Lisa Richardson dice di cercarle ovunque, su Instagram, sui blog, su siti come last.fm, una piattaforma ben nota che consente all'utente di usare un algoritmo che associa un brano a un altro in tutto e per tutto simile, riuscendo quindi ad offrire valide alternative di scelta una volta che l'intento è chiaro. La sensazione da un lato è che in quanto spettatori si sia strumento di un business colossale dove la musica sempre più è una merce che serve a fare soldi e a creare assuefazione. Dall'altro che la creazione vera, l'originalità che ha regalato tante colonne sonore memorabili, sia davvero messa alla prova da questa nuova volontà di creare del metasignificato usando delle canzoni che arrivano da tutt'altro contesto ma che funzionano benissimo dentro una serie televisiva. Una serie che sfrutta al meglio questo potenziale è, a mio avviso, Fargo, serie curatissima e scritta molto bene, oltre che prodotta dai fratelli Coen che diressero il film omonimo anni addietro. Figuratevi l'immensa sorpresa dello spettatore italofono, ad esempio, nel trovarsi investito nel primo episodio della terza serie da Prison Call in Encinal Chusel di Adriano Celentano. La sensazione è che il fattore di potenziamento implicito nel pop abbia trovato, forse ancor più che nel cinema, un proprio ideale terreno di conquista nelle nuove serie TV che hanno un po' il tempo quadrato di un brano di rock.
Prison call in Encinal Chusel.
You the cold maze say one prison call in Encinal Chusel. All right.
Hey, I my chance let and the hills still go and brings up eyes. You the call and made to say one please it called a listen I do so alright. You the ace you not feel you can call them and don't let's be but that's a lot of big yo.
Adriano Celentano, Prison Call in Encinal Chiusol, celeberrimo tema di inizio anni 70, l'inglese maccheronico inventato di sana pianta di un brano cui oggi molti guardano come al primo inconsapevole esempio di rap, molti anni prima che il rap lo inventassero i neri dei ghetti americani. Ma questo, ben inteso, è tutt'altro discorso. Bene, non vorrei che le riflessioni di oggi diano la sensazione che io veda in tutto questo un quadro desolante. L'idea di usare musica composta per tutt'altro e farne una sigla di un programma TV o di una serie TV, controindicazioni a parte, quelle cui abbiamo per l'appunto sommariamente accennato oggi, non è assolutamente nuova, tantomeno è un'idea scandalosa. Se fatto bene, con giudizio, criterio e senso della misura, perché no? Un certo Alfred Hitchcock, se ricordate, prese la musica poco conosciuta di Charles Gounod e ne fece un tema che chiunque, ma proprio chiunque, oggi riconosce e associa al profilo del buon Hitch. Ci fermiamo qui, se lo vorrete, però ci risentiremo settimana prossima per altri ascolti clandestini. Un caro saluto da Corrado Antonini.